step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
De Vita Beata di Lucio Anneo Seneca. Gallione, fratello mio, tutti aspiriamo alla felicità, ma quanto a conoscerne la via, brancoliamo come nelle tenebre. È infatti così difficile raggiungerla che più ci affanniamo a cercarla, più ce ne allontaniamo se prendiamo una strada sbagliata, e se questa poi conduce addirittura in una direzione contraria, la velocità con cui procediamo rende sempre più distante la nostra meta. Perciò dobbiamo avere innanzitutto ben chiaro quel che vogliamo. Dopodiché cercheremo la via per arrivarci, e lungo il viaggio stesso, se sarà quello giusto, dovremo misurare giorno per giorno la strada che ci lasciamo indietro e quanto si fa più vicino a quel traguardo a cui il nostro impulso naturale ci porta. È certo che sino a quando vagheremo a caso, non seguendo una guida ma ascoltando lo strepito delle voci discordi che ci spingono in direzioni diverse, la nostra vita, già breve di per sé, si consumerà in questo andare errabondo, anche se ci impegniamo giorno e notte animati dalle migliori intenzioni. Fissiamo dunque bene la meta e scrutiamo attentamente il modo per poterla raggiungere con l'aiuto di un esperto che abbia già intrapreso e esplorato il cammino che stiamo per affrontare, perché questo non ha nulla a che vedere con tutti gli altri, i cui sentieri precisi e le indicazioni forniteci dagli abitanti dei luoghi che attraversiamo ci impediscono di sbagliare. Qui sono proprio le strade più battute e più frequentate a trarci in errore. Non c'è dunque nulla di peggio che seguire come fanno le pecore il gregge di coloro che ci precedono, perché essi ci portano non dove dobbiamo arrivare, ma dove vanno tutti. Questa è la prima cosa da evitare. Niente ci invischia di più in mali peggiori che l'adeguarci al costume del volgo, ritenendo ottimo ciò che approva la maggioranza, e il copiare l'esempio dei molti vivendo non secondo ragione ma secondo la corrente. Da qui questo enorme affollarsi di persone che rovinano le une sull'altre, come in una grande massa di uomini in cui ciascuno spingendo cade e fa cadere, nessuno infatti cade senza tirarsi addosso almeno un altro, e i primi nuociono a quelli che gli vanno dietro. Così avviene in tutti i campi della vita. Nessuno sbaglia a suo esclusivo uso e consumo, ma ciascuno di noi è artefice e responsabile degli errori degli altri. È pericoloso appoggiarsi a quelli che ci camminano davanti, ma noi, come preferiamo affidarci alle opinioni altrui piuttosto che giudicare con la nostra testa, così anche intorno alla vita non formuliamo mai dei giudizi personali, sicché l'errore, passando di mano in mano, ci incalza, ci travolge e ci butta giù con nostra grande rovina. Sono gli esempi degli altri che ci guastano. Solo se sapremo tenerci lontani dalla moltitudine potremo salvarci. Il volgo invece, a dispetto della ragione, si irrigidisce in una ostinata difesa dei propri errori, per cui accade come nei comizi, nei quali appena il favore popolare, volubile com'è, ha mutato direzione, quelle stesse persone che li hanno votati si meravigliano che siano stati eletti quei pretori. Così noi indifferentemente approviamo o rigettiamo le medesime cose. Questo è il risultato di ogni giudizio quando lo regoliamo sull'opinione degli altri. Ma di fronte alla felicità non possiamo comportarci come nelle votazioni, accodandoci alla maggioranza, perché questa, proprio per il fatto di essere la maggioranza, è peggiore. I nostri rapporti con le vicende umane non sono infatti così buoni da poterci indurre a ritenere che il meglio stia dalla parte dei più, perché la folla testimonia esattamente il contrario, che cioè il peggio per l'appunto sta lì. Sforziamoci dunque di vedere e di seguire non i comportamenti più comuni, ma cosa sia meglio fare, non ciò che è approvato dal volgo, pessimo interprete delle verità, ma ciò che possa condurci alla conquista e al possesso di una durevole felicità. Per volgo intendo sia chi indossa il mantello, sia chi porta la corona. Io non bado all'apparenza delle vesti che coprono i corpi, non giudico un uomo con gli occhi dei quali non mi fido. C'è in me una luce migliore e più sicura con cui distingo il vero dal falso. È l'anima che deve trovare quel bene che solum è suo. Semmai avrà un momento di respiro per ritrarsi un poco in se stessa, o come allora, torcendosi con grande strazio di sé, confesserà la verità e sarà indotta ad esclamare: «Vorrei non aver mai fatto tutto quello che ho fatto sinora, e quando penso a ciò che ho detto provo invidia per i muti, e ogni mio desiderio lo considero una maledizione dei miei nemici. Buon Dio, quanto mi sarebbe stato più sopportabile ciò che temevo di fronte a ciò che ho tanto desiderato. Sono stata nemica di molti, e dopo l'odio che ho provato mi sono riappacificata con loro, se mai può esservi tregua fra i malvagi, ma non sono ancora amica di me stessa. Mi sono adoperata in tutti i modi per tirarmi fuori dalla folla e farmi notare per qualche mia qualità, e che altro ho ottenuto se non espormi alle frecciate e ai morsi dei maligni? Li vedi questi che lodano l'eloquenza, inseguono la ricchezza, accarezzano i favori ed esaltano il potere? Tutti costoro sono nemici o possono diventarlo, che è poi la stessa cosa. Tanto folta è la schiera degli adulatori quanto lo è quella degli invidiosi. Perché non cercare un bene da potersi intimamente sentire piuttosto che uno da mettere in vetrina? Tutte queste cose che ci stanno intorno, che ci avvincono e che ci mostriamo a dito gli uni agli altri con ammirato stupore, brillano esternamente, ma dentro non sono che miserie. Cerchiamo dunque un bene non apparente, ma vero, che sia costante e bello nella sua intima essenza. È questo che dobbiamo sprigionare e portare alla luce. Non è lontano, lo troveremo. Ci basta solo sapere dove tendere la mano, e invece continuiamo a brancolare nel buio senza accorgerci di ciò che pur ci sta vicino e inciampando proprio in quello che desideriamo. Ma per non trascinarti in un tortuoso giro di parole, tralascerò le opinioni degli altri, che sarebbe troppo lungo elencare e discutere, e ti esporrò la nostra. Dico nostra non perché io mi senta legato ad alcuno dei grandi stoici, giacché anch'io ho diritto a un mio parere personale, ma perché di loro uno lo seguirò, un altro lo inviterò a puntualizzare il suo pensiero e alla fine, magari interpellato, non respingerò nessuna delle idee di coloro che hanno parlato prima di me e dirò: in più io la penso così. Intanto, come tutti gli stoici, io seguo la natura. È segno di saggezza non allontanarsene, ma conformarsi alle sue leggi e al suo esempio. Felice dunque quella vita che si accorda con la sua propria natura, il che è possibile solo se la mente in primo luogo è sana, ma sana sempre, in ogni momento. Poi, se è forte ed energica, decisamente paziente, capace di affrontare qualsiasi situazione, interessata al corpo e a quanto lo riguarda, ma senza ansie e preoccupazioni, amante di tutto ciò che adorna la vita, ma con distacco, disposta a servirsi dei doni della fortuna, ma senza farsene schiava. Comprendi bene, anche se non aggiungo altro, che una volta eliminate tutte le cause di irritazione e di paura, ne conseguono una calma interiore e una libertà ininterrotte. Infatti, ai piaceri e agli allettamenti che sono fragili e di breve durata e che ci nuociono col loro solo profumo, subentra una gioia incommensurabile, salda e costante. E poi la pace e l'armonia dell'anima, l'elevatezza e la bontà, la cattiveria, è sempre frutto di una malattia. Della felicità si possono dare anche altre definizioni, giacché uno stesso concetto può essere espresso con parole diverse, come un esercito che si schieri ora in larghe file, ora in uno spazio ristretto, oppure a semicerchio o frontalmente, ma comunque si disponga, non cambiano la sua forza e la sua volontà di combattere. Per la medesima causa, così, la definizione della felicità può essere ora ampia e particolareggiata, ora breve e concisa, sicché possiamo dire, per esempio, che essa consiste nel disprezzare i doni della fortuna e nel compiacersi della virtù, o che è una forza invincibile dell'animo, esperta della vita, serena nell'agire, piena di umanità e di premure per gli altri, senza con ciò mutarne il concetto o la sostanza. E possiamo ancora dire che felice è colui per il quale non esistono il bene e il male, ma soltanto uomini buoni e uomini cattivi, che segue solo ciò che è onesto e si compiace unicamente della virtù, che non si accende né si avvilisce nelle alterne vicende della sorte, che non conosce bene maggiore di quello che può procurarsi da solo e per il quale il vero piacere e il disprezzo del piacere stesso. Se vogliamo allargare il discorso, possiamo usare altre forme, sempre nuove, diverse, ma la sostanza non cambierà. Nessuno, per esempio, ci impedisce di dire che la felicità è un dono proprio di un animo libero, elevato, intrepido e costante, lontano da timori e desideri, per il quale l'unico bene è l'onestà e l'unico male la disonestà, e tutto il resto non è altro che uno spregevole insieme di cose che non tolgono e non aggiungono nulla alla felicità, la quale né diminuisce né si accresce col loro andare e venire. Un simile presupposto comporterà necessariamente, anche se noi non lo volessimo, una serenità ininterrotta, una gioia che sgorga dal profondo, intensa e duratura, perché gode di un bene che è suo e non desidera se non ciò che strettamente le appartiene. Per quale motivo non dovremmo credere che un tale stato possa compensare perfettamente i moti meschini, futili e passeggeri del nostro misero corpo? Quando uno è schiavo del piacere, lo è anche del dolore, e non c'è schiavitù più dannosa e più triste che nel soggiacere ora all'uno, ora all'altro di questi due tirannici e capricciosi padroni. Bisogna quindi liberarsene, e l'unica via sta nell'indifferenza di fronte alle mutevoli vicende della sorte. Allora nascerà quell'inestimabile bene, la serenità di una mente sicura e decisa, l'elevatezza morale e, una volta eliminato ogni timore, la gioia immensa e senza fine, proveniente dalla conoscenza del vero, l'affabilità e l'espansività. E tutti questi beni ci diletteranno, non in quanto tali, ma in quanto doti o qualità proprie dell'animo. Visto che tessendo mi si è allargata la tela, aggiungerò che si può dire felice anche chi, servendosi della ragione, si è liberato dai desideri e dai timori. Certo, pure i sassi e gli animali sono privi di tristezze e di paure, ma non per questo possiamo chiamarli felici, perché non hanno il senso della felicità. Lo stesso si può dire di quegli uomini che per innata ottusità mentale e ignoranza di sé annoveriamo fra i bruti e gli esseri inanimati. Non c'è infatti alcuna differenza fra le due categorie, perché negli uni manca la ragione, negli altri c'è, ma è depravata, indirizzata unicamente al loro danno e perversione. Non si può definire felice chi si trova fuori dalla verità. La felicità, insomma, si fonda sulla capacità di formulare un giudizio retto, sicuro e immutabile. Soltanto allora, infatti, la mente è pura e libera da ogni male, perché è riuscita a sottrarsi non solo alle lacerazioni, ma anche alle minime scalfiture, e resterà sempre nella condizione che si è conquistata, anche se dovesse piombarle addosso tutta la rabbia dell'avversa fortuna. Quanto al piacere, ci avvolga pure da tutti i lati e si diffonda per ogni vena, ci titilli l'animo con le sue continue e insistenti lusinghe per turbarci completamente o in parte. Quale uomo a cui sia rimasto almeno un briciolo di umanità vorrà lasciarsi solleticare giorno e notte e abbandonare l'animo per dedicarsi unicamente al corpo? Ma anche l'anima si obietterà alla sua parte nei piaceri, e se li prenda. Si segga pure a giudice del lusso e di ogni genere di godimenti, si riempia sino alla sazietà di ciò che vuole dilettare i sensi, e poi si volga al passato e nel ricordo dei piaceri già consumati si inebri di quel che ha provato e si protenda verso ciò che proverà, programmi le sue attese, e mentre il corpo se ne sta disteso, appesantito dall'autopasto dell'oggi, spinga avanti il pensiero ai godimenti del domani. Ebbene, tutto questo mi sembrerà ancora più meschino, poiché scegliere il male al posto del bene è pura e semplice follia. Nessuno può essere felice se non è sano di mente, e non è sano di mente colui che invece del meglio cerca ciò che gli nuocerà. In definitiva, è felice colui che giudica rettamente, è felice chi si accontenta della sua condizione, quale che essa sia, e gode di quello che ha. È felice colui che imposta e regola su basi razionali la condotta di tutta la sua vita. Anche quelli che fanno consistere la felicità nei godimenti sopra accennati riconoscono di collocarla in un posto quanto mai vergognoso, per cui cercano di conciliare le cose dicendo che il piacere va a braccetto con la virtù e che non si può vivere una vita onesta che non sia contemporaneamente amabile e viceversa. Io non vedo come si possano accoppiare delle cose tanto diverse tra loro. Ditemi per favore per quale motivo non si può separare il piacere dalla virtù. Se è in questa che si trova l'origine di tutti i beni, com'è possibile che da quelle stesse radici provengano anche i piaceri, quei piaceri che voi, spinti dal desiderio, cercate con tanta insistenza? Se la virtù e il piacere non fossero distinti, come faremmo a vedere che alcune cose sono piacevoli ma non oneste, altre invece onestissime, ma dure e conseguibili solo attraverso la sofferenza? Per non dire che il piacere può accompagnarsi anche alla più ignobile condotta, mentre la virtù non ammette una vita disonesta, e che alcuni sono infelici non perché senza piaceri, ma proprio per via dei piaceri, il che non accadrebbe se il piacere fosse mescolato alla virtù, la quale, quando quello non c'è, non ne sente per questo alcun bisogno. Perché dunque volete mettere insieme cose diverse o addirittura contrarie fra loro? La virtù è un che di alto e profondo, un che di eccelso e regale, di invincibile, di instancabile. Il piacere invece è meschino, servile, debole, caduco, stazione alloggia nei bordelli e nelle osterie. La virtù la incontrerai nell'interno di un tempio, nel foro, in senato, a guardia delle mura, ricoperta di polvere, accaldata e con i calli alle mani. Il piacere lo vedrai per lo più nascosto, o in cerca del buio, presso i bagni, le terme, o nei luoghi che temono la polizia. Lo vedrai fiacco, snervato, imbevuto di vino e di unguenti, pallido, o imbellettato, imbalsamato come un cadavere. Il sommo bene è immortale, non sfugge, non dà sazietà né rimorsi, giacché una mente retta non muta, non ode se stessa e non cede di un passo da quella sua condizione che è la migliore. Il piacere, invece, finisce nel momento stesso in cui giunge al suo culmine, ha uno spazio ristretto e perciò ben presto ci sazia e ci dà nausea e già nel suo primo slancio si infiacchisce. Non c'è nulla di stabile, di certo, in ciò che per sua natura è soggetto a movimento, né può avere alcuna consistenza ciò che viene se ne va in un baleno, destinato a perire nel medesimo istante in cui si consuma. Tende infatti colà dove è condannato a morire, e nel suo stesso principio ha già presente la fine. Quanto poi al fatto che il piacere si trova sia nei buoni che nei cattivi, e che gli scellerati godono della propria infamia non meno di quanto gli onesti si compiacciono del loro retto operare, dirò che, come gli antichi ci hanno insegnato, dobbiamo seguire la vita migliore, non la più dilettevole, e che il piacere non deve essere guida, ma soltanto compagno del buono e del giusto volere. Il nostro maestro è la natura, è lei che la ragione guarda e consulta, perciò vivere felici e vivere secondo natura sono la medesima cosa, e dirò subito perché. Se conserveremo le qualità fisiche e le inclinazioni naturali con cura e con serenità, nella consapevolezza che sono beni passeggeri destinati a perire, se non ne subiremo la schiavitù e non ci lasceremo possedere dal mondo esterno, se le occasionali soddisfazioni del nostro corpo conteranno per noi come le truppe ausiliari e i soldati armati alla leggera che hanno il compito di servire, non di comandare. Solo così tutto questo potrà essere utile alla nostra mente. Non dobbiamo lasciarci corrompere né dominare dal mondo che ci circonda. Dobbiamo fare assegnazione solo su noi stessi, affidarci alle nostre personali capacità, risoluti sia nella fortuna che nella mala sorte. Dobbiamo, insomma, essere noi gli artefici della nostra vita e della nostra condotta. E però quella fede deve accompagnarci alla scienza, a un sapere saldo e costante, sicché quando abbiamo preso delle decisioni queste rimangano stabili e certe, senza riserve o cancellature di sorta. Va da sé, né c'è bisogno che io mi dilunghi in questo discorso, che se ci atterremo a tali principi saremo equilibrati e ordinati, generosi e affabili in ogni nostra azione. La ragione parta pure dai sensi nel fare le sue ricerche. I sensi infatti hanno il compito di stimolarla, né da altro essa può muovere nel suo slancio verso la verità, ma una volta preso l'ovvio, rientri subito in sé, come del resto fanno l'universo intero, che tutto abbraccia, e Dio stesso che lo governa, i quali, pur tendendo verso l'esterno, tornano poi da ogni parte nella loro intima essenza. Questo deve fare la nostra mente. Dopo che dietro la spinta dei sensi e per loro mezzo si sia volta alle cose che la circondano, si mantenga padrona di queste e di se stessa, ne nasceranno una forza sola e un potere concorde, e quella razionalità sicura che non conosce contrasti o tentennamenti nelle sue opinioni, nelle sue conoscenze e nelle sue convinzioni. Quando la mente si sia così organizzata, ordinata, armonizzata, diciamo, in tutte le sue parti, il nostro animo avrà già raggiunto la felicità, perché in sé non avrà più nulla di riprovevole, nulla di incerto, nulla in cui possa urtare o scivolare, agirà sempre di sua libera iniziativa e niente potrà accadergli che da lui non sia già stato previsto e calcolato, ma tutto ciò che farà avrà giusto e felice compimento, perché l'agire gli riuscirà facile, pronto, senza alcuna esitazione. La pigrizia, infatti, e l'indecisione rivelano l'esistenza di contrasti e di incoerenze che un simile animo non ha. Perciò possiamo dichiarare apertamente che la felicità è l'armonia interiore, giacché le virtù si trovano nell'accordo e nell'unità. Dove questi mancano, non ci sono che vizi.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.